Ciao, oggi è mercoledì 13 aprile, la voce che sentite è sempre quella di Gabriele Gatti e questa è la nuova puntata del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Charleston Acqua, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao Gab, ciao Charlie. Facciamo la svelta perché da qualche giorno ho scaricato un'app molto bella che si chiama OneFootball e voglio guardarla ancora.
Cos'è OneFootball?
È un'app, è anche un sito ed è molto utile per rimanere aggiornati su ciò che succede in Serie A, Serie B e nel resto del mondo calcistico. Inoltre OneFootball trasmette gratuitamente gli highlights della Serie A, Serie B e Serie C.
E a proposito di Serie C, ogni giornata OneFootball mette a disposizione 5 partite da poter guardare in diretta in pay-per-view al costo di 3,99 euro l'una. Inoltre una cosa molto utile secondo me è il fatto che l'app è personalizzabile sulla squadra che uno tifa, quindi Mick, tu che tifi Lecce puoi selezionare il Lecce come squadra del cuore e rimarrai sempre aggiornato sulle notizie della squadra di Baroni.
Al top!
Mi avete convinto.
Se non si fosse capito, questo episodio è sponsorizzato da OneFootball e per scaricare gratuitamente l'app potete cliccare sul link che trovate nella descrizione della puntata. E venendo invece ai temi di oggi, non possiamo che iniziare parlando di ciò che è successo ieri sera e, nello specifico, iniziamo dalla vittoria per 3-2 del Chelsea fuori casa contro il Real Madrid, una vittoria che però non basta al Chelsea per raggiungere la semifinale, visto che il Real aveva vinto 3-1 all'andata. Allora, questa è stata secondo me una partita bella, da molti punti di vista, delle emozioni, perché è stata sempre in bilico, ci sono stati diversi colpi di scena, è stata insomma molto imprevedibile, è stata bella dal punto di vista tattico perché ci sono varie cose interessanti da dire, perché insomma le scelte iniziali degli allenatori e poi anche come l'hanno gestita durante la gara sono molto interessanti, soprattutto diciamo Tuchel che ha iniziato schierando Loftus-Cheek in un ruolo diciamo un po' ibrido e poi anche come i due allenatori l'hanno gestita in maniera totalmente diversa durante il finale sia dei 90 minuti che poi nei supplementari. E poi ovviamente è stata molto bella anche dal punto di vista tecnico perché abbiamo visto alcune giocate di alto livello, su tutte ovviamente l'assist di esterno destro di quel ragazzino di 17 anni che se non sbaglio si chiama Luka Modric e che insomma ha fatto una di quelle giocate che rimarranno nella storia della Champions League.
Non mi soffermo troppo sulla giocata di Modric, primo perché si commenta da sola e secondo perché guardo se riesco a scriverci un articolo, quindi magari me la rivedo, l'ho già vista 100 volte, la rivedrò altre 100, così perché comunque fa sempre bene agli occhi vedere queste giocate qui. La partita secondo me direi che intanto Tuchel l'ha preparata molto bene, pochi a dire la verità prima dell'incontro di ritorno davano qualche chance al Chelsea, nonostante almeno a leggere i media mainstream, almeno questo nonostante il cambiamento della regola, del fatto che non esiste più il gol doppio fuori casa. E invece Tuchel l'ha preparata molto bene, tanto per cominciare mettendo su Vinicius James, che ha fatto una signora partita, nonostante un cartellino giallo dopo 4-5 minuti. Ha giocato il resto della partita con questo cartellino giallo, ma comunque ha fatto una signora partita, quindi probabilmente Tuchel si sarà mangiato le mani per non averlo utilizzato anche come mossa nella partita di andata. Per quanto riguarda il resto, le scelte iniziali hanno lasciato un po' sorpresi tutti, soprattutto l'esclusione di Jorginho, però dopo l'inizio della partita, il tipo di partita che aveva preparato il tecnico tedesco ha fatto capire come mai l'italiano è andato in panchina. Tuchel ha preparato un centrocampo più fisico, più aggressivo, di pressione, di contropressione. Tant'è vero ci sono stati dei parecchi momenti della partita in cui Real Madrid faceva letteralmente fatica a risalire il campo a causa del pressing, del contropressing del Chelsea. Chiaro, quando poi riusciva il Real Madrid a superare la prima pressione avversaria, poi in campo aperto, sfruttando i due davanti, ha fatto tantissimi danni. A livello di occasioni e di produzione offensiva, la vittoria del Chelsea è meritata. Per quanto riguarda il passaggio del turno, ognuno può tenere la sua opinione, perché comunque sia la prima partita è stata a favore del Real Madrid e la seconda partita è stata a favore del Chelsea, quindi diciamo è stato uno scontro in equilibrio come ci si aspettava al momento dell'accoppiamento. Altre cose da aggiungere, una l'hai detta anche tu su Twitter, Gab, se c'è una pecca, qualcosa che posso rimproverare a Tuchel, nella lettura perfetta, nella preparazione perfetta della partita, è stata invece qualche problema a livello di lettura perché ha effettuato i cambi troppo tardi, e dire che in panchina aveva degli elementi, è arrivato troppo tardi a fare dei cambiamenti, e quindi questo probabilmente ha contribuito al risultato finale, cioè all'eliminazione. È stato più bravo invece Ancelotti, ma non è una novità, lo sappiamo che è molto bravo nella lettura della partita. L'inserimento di Rodrigo soprattutto l'ha cambiata in meglio, ha dato una sterzata a favore del Real Madrid. L'ultima cosa che mi sento di dire è che è una partita che farà discutere, o almeno se avesse visto come protagonista una squadra italiana avrebbe fatto discutere a oltranza il web, perché è stata la classica partita di una squadra che ha giocato meglio e di un'altra che si è difesa bassa puntando sulle individualità, e alla fine è passata quest'ultima.
Oltre a Rodrigo, secondo me è entrato molto bene in campo anche Camavinga, che diciamo, Ancelotti a sorpresa ha tolto Kroos, che non sembrava molto felice di uscire, però il francese è entrato molto bene in campo, ha dato quella fisicità e quella copertura del campo che il Real aveva bisogno. In generale tutti i cambi di Ancelotti, a parte Marcelo, hanno avuto secondo me un buon impatto e sono stati fatti al momento giusto, perché insomma era un momento un po' stanco della gara e l'allenatore ha fatto bene a inserirli, mentre dall'altra parte, appunto, come dicevi te, Tuchel, l'unico cambio che ha fatto è stato quello di togliere Werner per mettere Pulisic, e poi il secondo cambio l'ha fatto al centesimo, ripeto, al centesimo minuto, quando in panchina appunto di gente ne aveva, perché c'era Jorginho, c'era Ziyech, insomma, i giocatori da poter inserire ce n'erano, e se da una parte ha giocato, il Chelsea ha giocato bene e Tuchel ha preparato bene la gara con questa mossa che aveva già fatto col Southampton lo scorso weekend, di mettere Loftus-Cheek che partiva largo a destra, ma che poi in fase di possesso a volte stringeva e veniva a giocare tra le linee, come è successo per esempio nell'azione del gol dell'1-0 di Mount, e mentre a volte rimaneva un po' più largo. Ecco, se questa scelta qui è stata sicuramente vincente, poi però la gestione della partita da parte dell'allenatore tedesco è molto molto discutibile, perché insomma il Chelsea aveva bisogno di forze fresche, si vedeva che la squadra era un po' stanca e appunto in panchina di gente ce n'era, quindi mi è sembrato assurdo che Tuchel non abbia fatto i cambi prima.
È stata sicuramente una partita molto bella e in generale è stato un doppio confronto bellissimo tra due squadre che per la qualità a livello individuale del Real e per la qualità a livello corale per quanto riguarda il Chelsea, ecco, sarebbe stata benissimo anche una grande finale, una finale spettacolare. Io credo che nell'arco dei 180 minuti il Chelsea abbia fatto meglio in termini di occasioni, come volume di gioco, come occasioni prodotte. È una squadra che esce sicuramente a testa alta, con qualche rimpianto per non essere riuscito, soprattutto all'andata, a macinare gioco e a creare occasioni nitide. Mi ha sorpreso sicuramente la scelta di Tuchel di fare questa formazione ibrida, che in fase di non possesso appunto era un 4-3-1-2, mentre in fase di possesso c'è la grande libertà, soprattutto sulla fascia destra. Mi sembra che il Chelsea abbia fatto un'ottima partita a livello di aggressione e contropressing, riusciva tante volte a schiacciare il Real nella sua metà campo, riusciva a organizzare anche situazioni di attacco posizionale con Rudiger, tra l'altro molto avanzato, che si spingeva addosso da tre quarti dei Blancos. Ecco, forse è mancata un po' di velocità nel palleggio. Mi sembra che in alcune fasi di gioco il Chelsea sia stato un pochino conservativo, anche per non sbilanciarsi e concedere attacchi diretti a Vinicius e Benzema, come poi è successo in occasione del gol del francese che ha deciso la qualificazione per il Real. È stato un Real, secondo me, non brillantissimo. Nell'arco, diciamo, della partita, comunque nel primo tempo soprattutto, ha difeso con ordine. E credo che quantomeno anche fino al gol annullato ad Alonso fosse rimasto in partita. C'è stata anche quella traversa per Benzema. Comunque il Real qualche situazione pericolosa in partenza l'ha avuta. Secondo me Vinicius, a parte quell'azione che cui ha fatto prendere giallo a James e poi l'assist nei minuti supplementari, si è un po' spento. È vero che ha fatto una gara di strappi, ogni volta che prendeva palla provava ad accelerare sulla fascia. Però mi sembra che James appunto l'abbia contenuto molto molto bene a livello difensivo, è stato sempre attento e anche ha raddoppiato bene quando appunto il brasiliano cercava di andare in isolamento. Anche a me hanno sorpreso i cambi di Ancelotti come scelte, perché comunque togliere un giocatore come Kroos non è mai facile, non è una cosa scontata. Però, come ha detto Gab, mi sembra sicuramente che il dinamismo di Camavinga abbia inciso. Poi, comunque, anche la scelta che già aveva fatto di spostare Valverde in una posizione più interna, no? Rispetto alla posizione che ha assunto nella prima parte di questa partita e anche l'andata come, diciamo, laterale basso, esterno a tutta fascia circa. Questa scelta sicuramente ha dato un po' di dinamismo in più al Real, ha permesso al Real di coprire meglio il campo e di difendersi in maniera un po' più ordinata. Alla fine non ci sono state, secondo me, per quanto riguarda il Chelsea, prestazioni nel complesso tra i titolari sotto i 6, cioè ci sono state tutte buone prestazioni più o meno. Mount sicuramente ha giocato un'ottima partita, secondo me è stato uno dei migliori per quanto riguarda i Blues. Lato Real, Courtois, come in
Come
ogni partita
sempre.
quest'anno, ma non solo come sempre, esatto. Praticamente in ogni partita del Real c'è almeno una grande parata di Courtois, c'è stato decisivo con quella parata su Havertz che poteva essere il gol dello 0-4. Insomma, queste partite sono difficili alla fine perché il merito è una questione anche abbastanza relativa. Ripeto, se guardiamo e analizziamo il doppio confronto nella sua interezza, credo che il Chelsea abbia fatto qualcosa in più, però comunque il Real aveva la qualità a livello di singoli. Questa sfida, questo doppio confronto è stato deciso da due campionissimi, quindi no, ecco, non c'è uno scarto netto, ecco, a livello di merito, perché comunque il Real è stata sicuramente molto brava a sfruttare le sue occasioni, anche all'andata soprattutto comunque ha prodotto diverse situazioni pericolose. Per cui è stato sicuramente un ottavo, un quarto di finale, anzi, molto equilibrato. Secondo me sarebbe stato più bello se fosse andato ai calci di rigore.
Ma io credo che alla fine, insomma, le due squadre si siano equivalse, perché all'andata ha fatto meglio il Real, al ritorno ha fatto meglio il Chelsea, quindi era un doppio confronto molto in bilico, quindi poi alla fine è giusto che si siano andati ai supplementari e il Real l'ha vinta, il Chelsea qualche occasione per segnare un altro gol l'ha sicuramente avuta, ma non è stato preciso. Jorginho, per esempio, se non ricordo male, ha avuto due buone situazioni in area di rigore e... Per quanto riguarda i singoli, Valverde dopo Benzema è l'MVP di questo doppio confronto, perché all'andata, come avevamo già detto, era stato straordinario e anche ieri sera ha giocato bene. Non mi è piaciuto per nulla Ferland Mendy, che nella gestione della palla si è preso dei rischi clamorosi e la palla dell'azione poi in cui Alonso segna il gol ma che viene annullato l'aveva persa lui e poi Ancelotti l'ha tolto mettendo Marcelo e insomma il Marcelo del 2022 non è il giocatore che vorresti avere in campo in uno scontro così decisivo ma insomma
A
sì.
difesa di Marcelo va detto che ha avviato l'azione che ha portato al gol di Rodrigo, anche se ovviamente è un Marcelo lontano dai tempi migliori.
Sì, questo è vero, però ecco, quello che intendevo dire è che, insomma, metti Marcelo se proprio sei quasi costretto a farlo, ecco, altrimenti se Mendy avesse fatto una prestazione da 6, 6 e mezzo, sicuramente Ancelotti non l'avrebbe tolto.
Tra l'altro il Real nel finale ha chiuso con una difesa inedita perché c'erano Lucas Vázquez e Marcelo come terzini e Alaba e Nacho come centrali, quindi è una squadra potenzialmente molto sbilanciata, ecco.
Sì, Alaba e Carvajal come centrali, visto che Nacho era uscito per infortunio. Tra l'altro Carvajal ha giocato secondo me meglio da centrale che da terzino destro. E
Sì.
dall'altra parte invece mi è piaciuto tantissimo Kovacic, che secondo me è stato uno dei migliori, ha giocato una partita completa lì in mezzo al campo, mentre Kanté era partito molto bene, recuperando vari palloni nei primi minuti, poi però sul lungo andare è un po' calato e insomma il suo impatto sulla partita si è sicuramente ridotto. L'altra gara che si è giocata ieri sera e che è stata anche questa, magari un po' meno emozionante, però sicuramente interessante, è quella tra Bayern Monaco e Villarreal, finita 1-1 con il passaggio del turno a sorpresa della squadra di Emery dopo che aveva vinto 1-0 all'andata. Questa è stata una gara diversa rispetto all'andata, perché all'andata il Villarreal aveva vinto con merito, ieri sera invece sicuramente abbiamo visto un Bayern migliorato, perché ha lavorato meglio sia in fase di possesso che soprattutto in fase di non possesso, perché all'andata il suo pressing e il suo gegenpressing erano stati disastrosi col Villarreal che riusciva sempre a deluderli e poi a ribaltare il campo per creare occasioni, mentre ieri sera il Bayern ha a parte in un paio di situazioni, tra cui quella del poi del gol dell'1-1 decisivo di Chukwueze, a parte, dicevo, un paio di situazioni, ha gestito molto bene le transizioni negative, ha recuperato tantissimi palloni in avanti, tra cui per esempio quello del gol di Lewandowski con Coman che intercetta un passaggio sbagliato da Pareco e poi dai là appunto all'azione del gol momentaneo 1-0.
Beh, questo doppio confronto alla fine è stato molto più equilibrato di quello che ci si poteva attendere. Io ho letto tanti articoli, tanti commenti post partita con un abbiamo sottovalutato il Villarreal. Allora, io personalmente mi dissocio da questa cosa perché, ma penso anche voi, comunque chi ci ascolta regolarmente, chi ha seguito le nostre preview, abbiamo sempre rimarcato che il Villarreal fosse una buona squadra, una squadra ben allenata, magari non con dei valori tecnici altissimi, però una squadra a livello corale ben organizzata, con un allenatore di esperienza. Il Villarreal ha preparato bene la partita e l'ha interpretata alla grande. Certo, è stata anche un po' fortunata in alcune situazioni e comunque bisogna dire che nonostante abbia creato molto, soprattutto all'andata, alla fine passa segnando gol con gli unici due tiri in porta che ha fatto in 180 minuti. È stato comunque un Villarreal attento, cioè un Villarreal che in questa partita ha difeso con grande ordine, con grande densità. C'erano tante situazioni, soprattutto nel primo tempo, quando il Bayern ha spinto attaccando con i due esterni a tutta fascia, Coman e Sané, alla ricerca del cross. Abbiamo visto tante fasi di attacco posizionale del Bayern in cui c'erano praticamente 10 giocatori del Villarreal dentro l'area di rigore e quindi era molto difficile per il Bayern creare occasioni da tiro pulite. Ha sicuramente tirato molto, ha comunque prodotto e certo c'è anche un po' una componente di sfiga, se mettiamo così, in termini di risultato, perché è stata punita una delle poche sbavature a livello individuale, però comunque è un Villarreal che secondo me alla fine ha ottenuto questa qualificazione con merito, perché è una squadra che ha saputo anche adattarsi ai contesti di gara e comunque non ha fatto solo catenaccio in questi 180 minuti. Bisogna ribadire questa cosa, perché un conto se uno guarda e isola la partita di ieri, dove sicuramente ha fatto una gara di alta caratura e alta organizzazione, ma soprattutto una gara, diciamo, prettamente difensiva, e non è riuscito più a ripartire con qualità come aveva fatto all'andata. Però è un Villarreal che all'andata, ripeto, perché secondo me il grosso l'ha costruito all'andata, sì, riusciva a palleggiare in maniera paziente, riusciva a palleggiare con ordine, insomma era una squadra che riusciva a imbastire buone situazioni, qualche discreta azione manovrata, quindi comunque una squadra da questo punto di vista duttile, una squadra versatile, una squadra che a questo punto arriva a giocarsi, diciamo, la Final Four con magari non grandi aspettative, ma sicuramente una grande fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, e sarà molto interessante, ecco, vederla all'opera. Di certo ribadisco che tutti i commenti, tutti i giudizi sulle persone che riputavano il Villarreal una squadra scarsa, una squadra modesta, comunque una squadra molto abbordabile, si sono ricreduti. Io vorrei invitare queste persone a guardare un po' di più il calcio estero, che non sì, fa mai male.
O quantomeno non parlarne se non lo seguono, ecco, il punto è quello. Uno dovrebbe parlare di ciò che guarda, di ciò che vede, di ciò che segue, non di ciò di cui conosce poco o niente. Riguardo i numeri precisi, ieri il Bayern ha fatto 23 tiri, creando 1,4 XG, secondo i dati di Opta, cioè una media di 0,06 XG per tiro, una media abbastanza bassa. Di grosse occasioni nel primo tempo praticamente non ne ha avute, mentre poi ha sicuramente giocato meglio nei primi 20-25 minuti della ripresa, in cui è sceso in campo con un ritmo più alto e ha lavorato davvero bene sia in fase di riaggressione che poi in fase di possesso palla. È stato sorprendente il fatto che Nagelsmann abbia deciso di giocare con i due esterni, diciamo a tutta fascia, cioè Sané e Coman a piede invertito per tutta la gara, perché Sané giocava a destra e Coman giocava a sinistra e non li ha mai invertiti per metterli sul piede forte. Sané nel primo tempo ha fatto alcune buone giocate rientrando sul sinistro, mettendo qualche cross, però contrariamente al suo compagno dall'altra parte rientrava sempre, quindi questo lo rendeva un po' prevedibile, e Pavard, che faceva il braccetto destro del 3-2-4-1, non si è mai sovrapposto più di tanto né internamente né esternamente, quindi da quella parte lì secondo me il Bayern aveva questo limite. Dall'altra invece, come accennavo, Coman, pur essendo destro, è un giocatore che anche quando gioca a sinistra a volte va sul fondo, insomma è più imprevedibile, a volte rientra sul piede forte, a volte invece va verso il fondo. chi sicuramente è mancato al Bayern è Müller, che ok ha fatto l'assist, ma insomma non è che sia stato chissà che passaggio, e poi si è visto poco nel gioco, anche per merito del Villarreal, che praticamente non ha mai fatto passare il Bayern nella zona 14, nello spazio tra il limite dell'area, in generale nello spazio tra le linee, tra centrocampo e difesa, perché insomma difendeva talmente compatto e basso che era quasi impossibile sfondare lì, e quindi il Bayern andava esternamente. Però a parte essere stato poco nel gioco, Müller ha sprecato due ottime chance nel secondo tempo, con due conclusioni sbagliate al centro dell'area, probabilmente le due delle chance più grosse che il Bayern ha avuto per segnare il secondo gol. E un altro giocatore che non mi è piaciuto è Goretzka, che è stato molto impreciso nello stretto negli ultimi 20 metri e insomma non si è inserito così bene come invece fa di solito. Dall'altro lato invece tanto di cappello alle prestazioni dei due centrali, Albiol e Pau Torres, che hanno giocato benissimo. E poi a me è piaciuta anche la partita di Lo Celso, che non si è visto tantissimissimo, perché d'altronde il Villarreal tendeva più a difendersi che a attaccare, però lì sulla destra le 4-4-2 ha fatto una partita ordinata e non possesso, e poi le poche volte che aveva il pallone l'ha gestito molto bene, o guadagnando fallo, oppure come nell'azione del gol decisivo, facendo un bellissimo filtrante per il movimento in profondità di Gerard Moreno.
Sì, io volevo aggiungere un paio di cose velocemente, poi per il resto avete detto tutto voi. Cioè, se guardiamo poi alle due partite nel complesso, comunque anche un passaggio del turno del Bayern non sarebbe stato scandaloso, al di là dei rapporti di forza, proprio anche comunque come si sono sviluppate le partite. Certo è una grande sorpresa quella che è stata fatta, perché comunque obiettivamente il Bayern era nettamente favorito alla vigilia del doppio confronto. Mi preme rimarcare due cose. Il primo, il lavoro di Emery e soprattutto le sue qualità in questo tipo di queste sfide, magari a livello di conduzione stagionale di una squadra, di un campionato intero, ha avuto i suoi alti, ha avuto i suoi bassi in carriera e probabilmente non si è ancora sviluppato in quel grande allenatore che si pensava potesse essere quando è venuto alla ribalta. Però per quanto riguarda le sfide europee, i doppi confronti, le gare eliminazione diretta, diciamo così, delle fasi finali delle coppe europee, sicuramente è uno che può insegnare a molti, perché comunque riesce a preparare benissimo le partite singole, i doppi confronti, giocando soprattutto ingolfando la manovra avversaria, giocando per annullare le qualità degli avversari e poi sfruttare i punti deboli. Quindi questo è sicuramente uno dei migliori a livello internazionale. Per quanto riguarda il Bayern, io credo, soprattutto per ridare l'assalto all'Europa nuovamente l'anno prossimo, che forse questa squadra avrà bisogno di essere ritoccata a livello di equilibrio, cioè bisognerà dare a Nagelsmann una rosa che gli consenta di avere in alcune partite un maggiore equilibrio fra le due fasi, ecco, per cercare di ritornare a un livello, diciamo, da prime quattro, prime due squadre d'Europa. Quindi, perché comunque sia, in alcune circostanze magari avere qualche elemento sempre di grande qualità ma di maggiore equilibrio potrebbe aiutare di più in alcune situazioni la squadra, anche se poi, questo guardando in generale il Bayern, perché poi è chiaro, se vai a vedere nel campionato è straordinariamente superiore alle altre, quindi anche con squadre ultra offensive riesce a portare a casa senza problemi, e poi alla fine la partita di ieri ha fatto un errore, due errori, insomma, e ha pagato solo quello. Quindi il risultato di ieri, che poi ha sancito l'eliminazione, è stato piuttosto episodico secondo me.
Sì, col di ieri ci sta, però ecco, se si può criticare il Bayern, secondo me è giusto farlo, è per la gara di andata, in cui invece il Villarreal aveva giocato meglio, e soprattutto la scelta di schierare al primo minuto Alfonso Davies, che non giocava da tanti mesi, si è rivelata totalmente sbagliata, perché insomma il giocatore canadese si vedeva che era totalmente fuori fase, insomma aveva bisogno di un po' più di tempo per tornare in ritmo, per tornare in forma, e non lanciarlo in una gara così importante. Ecco, non è stato così, una scelta così intelligente, però ecco, nel cambiare approccio, o meglio nel migliorare ciò che non aveva funzionato all'andata, sicuramente Nagelsmann ha fatto bene, perché ieri sera al Bayern le varie problematiche che aveva avuto all'andata le ha quasi tutte sistemate. Prima di passare a parlare di ciò che è successo invece stasera, facciamo un passo indietro e parliamo brevemente, perché sono passati un po' di giorni, però parliamo di quello che è successo domenica sera, o meglio, domenica pomeriggio, col 2-2 tra Manchester City e Liverpool nella gara che, insomma, giustamente era molto attesa, visto che si affrontavano due delle migliori squadre al mondo, se non le due migliori squadre al mondo, ed era una partita molto, molto importante per le sorti della Premier League. Quindi direi, abbastanza brevemente, a rotazione, quali spunti vi ha lasciato questa gara?
Come spunto c'è da dire che sono due squadre che alla fine si equivalgono per certi aspetti. Sono squadre che risentono anche dell'influenza reciproca tra i due allenatori, ed è questa la cosa che mi piace alla fine di questo duello, che non è un duello tanto basato sulla comunicazione, sulla dialettica, come poteva essere magari tra Guardiola e Mourinho qualche anno fa. Cioè, questo è un duello basato su due allenatori, due grandi allenatori, che hanno costruito, anche grazie ovviamente a importanti investimenti economici, soprattutto per quanto riguarda il City, hanno costruito due rose che sono, diciamo, lo specchio di quello che è la loro filosofia, di quello che è il loro credo calcistico. Però, tornando brevemente sulla partita, io credo che il Liverpool abbia faticato nel primo tempo a gestire il possesso, soprattutto Alexander-Arnold, secondo me, al di là dell'assist per Diogo Jota, non ha fatto una partita brillantissima da quel punto di vista. Ha sbagliato diversi appoggi, diversi palloni in uscita, anche Fabinho è stato un po' impreciso. E il City è stato molto abile, secondo me, a sfruttare gli spazi alle spalle dei terzini e in generale lo spazio che il Liverpool concedeva in profondità, visto che si difendeva con un baricentro abbastanza alto. La cosa che mi ha colpito è che di solito l'ampiezza nel City viene data dalle due ali, invece abbiamo visto i due terzini, Walker e Cancelo, giocare molto più avanzati, molto più alti, insomma, di quanto di solito fanno, e i loro movimenti appunto hanno messo in difficoltà in varie situazioni la difesa dei Reds. Cancelo ha attaccato tante volte la profondità nel primo tempo, anche Walker ha spinto, in alcune situazioni Gabriel Jesus si è sfilato, come in occasione di quell'azione, quel contropiede per il City con Sterling che a tu per tu ha sparato addosso, o meglio Alisson poi ha fatto anche una grande parata in quella circostanza lì. E è stato appunto un Liverpool fragile da questo punto di vista, però che a livello di carattere comunque è riuscito poi a rientrare in partita, è riuscito comunque a trovare fiducia. Sicuramente nel secondo tempo è entrato con un piglio diverso e ha trovato un pari importante con la bella azione finalizzata da Mané. È stato un Liverpool nel secondo tempo più in controllo e poi alla fine, secondo me, le due squadre si sono più o meno annullate. Quindi è stata una partita comunque abbastanza simile a quella d'andata, dove secondo me c'è stato grande equilibrio tra le due squadre.
A parte la questione dei terzini, che secondo me dimostra ancora una volta la capacità di Guardiola di giocare anche sull'avversario e quindi di leggere bene le partite, di prepararle bene in funzione dell'avversario. E la cosa che, insomma, ce ne sono tante, ci sarebbe tanto da dire. Diciamo, una delle cose che mi ha colpito di più è stata una partita molto diretta, dove entrambe le squadre hanno cercato di andare il prima possibile oltre la linea avversaria, anche il City, e spesso utilizzando un gioco fuori per giocare dentro, perché si allargava la palla sugli esterni e poi dopo si andava subito in verticale oltre la linea del Liverpool. In fase difensiva, in questo caso, a Liverpool è mancato qualcosa, l'ha detto lo stesso Klopp a fine partita, perché comunque non ha pressato sempre bene la palla, quindi la palla era scoperta e c'era possibilità per il City di giocare in verticale. Però ecco, sono state due squadre piuttosto verticali, soprattutto il City, e questo spiega anche come mai un giocatore come Grealish è rimasto in panchina, mentre sono state fatte altre scelte per quanto riguarda l'undici iniziale. Sarà una sfida da seguire, perché mancano oltre 7 partite, se non sbaglio, sì. E quindi, insomma, c'è solo un punto di distanza fra le due contendenti. Diciamo che a fine partita il più contento è Klopp, perché comunque andava a giocare su un campo difficile, andava in trasferta contro una squadra che di solito crea tantissimo, torna a casa con un punto e potrà giocare tutto, e se la potrà giocare ancora sul piano psicologico, perché comunque la squadra non ha perso e rimane attaccata al City.
Sono d'accordo, il City meritava qualcosina in più, e quindi, insomma, a Klopp questo punto fa sicuramente molto comodo, anche perché se avesse perso sarebbe andato a meno 4, poi recuperare 4 punti al City sarebbe stato molto, molto complicato. Sulla gara non aggiungo altro perché avete detto tutto voi, dico solo due cose su questa rivalità, che nei giorni prima della partita è stata un po' raccontata come la nuova rivalità del calcio mondiale tra squadre di club. Diciamo, è stato un po' definito il nuovo Barça-Real, perché una decina d'anni fa, soprattutto quando c'erano Guardiola e Mourinho, insomma, le due squadre, la rivalità più importante, tra virgolette, del calcio era quella tra Barcellona e Real, che è ancora una rivalità importantissima ed è ancora una rivalità sentitissima, però ora Barça e Real non sono ai livelli che erano qualche anno fa. Sicuramente dal punto di vista sportivo questo paragone ci sta, perché stiamo parlando di due squadre fortissime, di due squadre che negli ultimi 5-6 anni hanno dominato la Premier League e spesso hanno fatto molto bene anche in Europa, con Liverpool che ha raggiunto una finale, poi l'ha persa e poi dopo l'ha raggiunta di nuovo ed è riuscita a vincerla, mentre City ha perso l'anno scorso. Però per quanto riguarda tutto il resto, secondo me è una rivalità che, cioè, scusate, è un confronto che non sta in piedi, perché non c'è la rivalità storica che c'è tra Barça e Real, perché Barça e Real hanno una rivalità che parte da lontanissimo, mentre la rivalità tra City e Liverpool è nata da pochissimo, anche perché ovviamente il City 20, 30, 40 anni fa non aveva minimamente il potere che aveva e la forza che ha ora. E poi anche per quanto riguarda l'extracampo, la rivalità tra Barça e Real rappresenta un po' la rivalità tra la Catalogna e la capitale, e in generale quando c'era la rivalità tra Barça e Real c'era Mourinho contro Guardiola, che di certo non si stavano simpatici, come accennava prima Charlie. Spesso nelle conferenze stampa si lanciavano frecciatine, ora invece tra Klopp e Guardiola ogni tanto qualche piccola polemica c'è, però ecco, nulla che ha a che vedere con quello che succedeva tra Mourinho e Guardiola. In generale c'è molto rispetto tra Klopp e Guardiola. E inoltre, se la rivalità tra Barça e Real era un po' anche la rivalità tra Messi e Ronaldo, perché erano i due migliori giocatori al mondo, ecco, per quanto Liverpool e City abbiano giocatori fortissimi come Salah, Mané, De Bruyne, Alexander-Arnold, Van Dijk, Bernardo Silva, eccetera, eccetera, non hanno un giocatore che è ai livelli come erano Messi e Ronaldo all'epoca. Comunque, io volevo chiedere una cosa a Charlie prima di andare avanti. Guardando i calendari delle due squadre, il City affronta Wolverhampton, Brighton, Watford, Leeds, Newcastle, West Ham e Aston Villa, mentre il Liverpool affronta Aston Villa, Man United, Everton, Newcastle, Tottenham, Southampton e Wolverhampton all'ultima. Possiamo dire che il Liverpool ha un calendario sulla carta un pochino più tosto, perché insomma affronta lo United, affronta poi il Tottenham di Conte, che è molto in forma, e tra tre partite affronta anche l'Everton, che insomma non è una squadra forte, però è in lotta per non retrocedere, quindi sarà un derby sentitissimo.
Ma affrontare lo United è un problema, cioè nel senso che dopo gara tutto,
beh, bisogna dire che United sarà, cioè diciamo in questo momento lo United si è abbastanza compromesso per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Se guardiamo il calendario, sì, si può dire sicuramente che il Liverpool ha un calendario piuttosto, perché comunque la Aston Villa con Gerrard sta facendo abbastanza bene, il Southampton è anche una buona squadra, il Wolverhampton comunque è una squadra che ha fatto meglio di quanto ci si attendeva. Sì, il City ha un calendario un po' più morbido, però comunque per esempio va detto che sia Watford e Leeds sono due squadre che in questo momento stanno cercando anche di chiudere quanto riguarda il discorso salvezza. Il Leeds è messo bene con Marsh, il Watford meno, perché è più invischiato diciamo nella lotta per non retrocedere, però sicuramente Guardiola e Klopp sono, soprattutto Guardiola ecco, è favorito per quanto riguarda queste ultime 7 partite. Non escludere in realtà anche uno scenario dove entrambe vincono tutte e 7,
esatto.
E quindi magari sarà decisa l'ultima giornata, per cui è molto imprevedibile ecco, da questo punto di vista. Vediamo, diciamo che a livello di solidità difensiva, di numeri, comunque credo il Liverpool possa fare un po' meglio per quanto riguarda l'attacco, anche se deve stare attento a livello difensivo a non sbilanciarsi troppo e a gestire bene la profondità, per cui diciamo È sì, vero che adesso, come hai detto te, ha un confronto un po' più duro, però è una squadra molto molto forte, ecco, ripeto, non mi sorprenderei se facesse tranquillamente filotto. Adesso, dopo questa gufata, perde la prossima, come sempre.
Tra l'altro avevano chiuso entrambe con tantissime gare vinte di fila anche quando c'era stato, diciamo, l'altro campionato deciso all'ultima giornata tra queste due. Ovviamente mi riferisco a quello più recente con Guardiola e Klopp in panchina dove il City vinse. Non mi ricordo facendo quanti punti, però eravamo attorno ai 100 e appunto entrambe chiusero con un bel po' di gare vinte consecutive. E l'ultima cosa che dico è che se dovessero arrivare a pari punti, conterà la differenza reti, e in questo momento è a favore del Liverpool che ha una differenza reti di più 57, mentre il City ha più 52. Ovviamente, questo può benissimo cambiare nelle prossime gare.
Scusate, Charlie, ma hai la maglia di Star Trek?
No, no, in realtà è una felpa normalissima. Però se vuoi ti faccio il salto vulcaniano.
Non l'abbiamo detto prima, ma è possibile che la rivalità tra City e Liverpool prosegua poi anche in Champions, visto che stasera entrambe hanno superato il loro quarto di finale, e insomma che lo facesse il Liverpool dopo l'andata era prevedibile, e mentre per il City non lo era, visto che aveva vinto soltanto 1-0 all'andata e si è ritrovata a giocare il ritorno al Wanda Metropolitano in una partita che nel primo tempo è stata un pochino diversa rispetto all'andata, perché sicuramente l'Atleti ha avuto un atteggiamento più proattivo, perché sui rinvii dal fondo e sui retropassaggi alzava il pressing e poi in generale teneva un baricentro un pochino più alto rispetto appunto alla gara di andata, e non difendeva con un 5-5 ma con un 5-4-1 con Griezmann e Lemar che facevano i quarti di centrocampo e poi João Félix che rimaneva là davanti. Però, nonostante questo approccio diverso, nel primo tempo l'Atleti non ha fatto praticamente nulla perché ha fatto appena un tiro, mentre il City ha avuto il controllo del pallone come all'andata, ma a parte quella chance di Gundogan non è che abbia creato tanto. Poi nella ripresa è successo di tutto, perché c'è stato davvero di tutto, l'espulsione di Felipe, le risse, insomma, tutto questo. E poi, per quanto riguarda ciò che è successo a livello di palla in gioco, c'è stato un netto predominio dell'Atleti, che ha migliorato il pressing in maniera evidente rispetto al primo tempo, perché il City ha faticato tantissimo ad uscire da dietro, ad uscire dalla propria metà campo. Ha fatto appena due tiri in questi 55-56 minuti di gioco. Non ricordo quanto recupero poi c'è stato a livello effettivo. E dicevo, il City ha faticato ad uscire. E tra l'altro, i due tiri sono arrivati più o meno nel finale. E poi, secondo quanto ha riportato il bordocampista di Amazon Prime, Guardiola ad un certo punto ha detto a Ederson di andare sempre lungo sui rinvii dal fondo perché non voleva rischiare di perdere palla nella propria tre quarti. E insomma, credo che questo dica tutto sulle difficoltà che hanno avuto i Citizens. Dall'altro lato, però, l'Atleti, pur avendo creato sicuramente qualche chance importante, non è riuscito a sfruttarlo. E alla fine, questo proprio confronto lo passa alla squadra di Pep.
Lo passa alla squadra di Pep con una prova di grande sofferenza nella ripresa, però è anche il tipo di prestazione che secondo me una grande squadra deve saper fare. Cioè siamo abituati sempre a vedere, no, il City in grande controllo a livello di gioco, a livello di territorio, di possesso, però possono esserci queste partite comunque dove anche in Champions, dove la componente episodica pesa doppiamente. Ci sta non riuscire a eseguire il proprio piano gara, ci sta andando in difficoltà. Come abbiamo previsto, l'Atleti ha sicuramente cambiato approccio. Senz'altro anche la spinta del pubblico ha aiutato la squadra nella ripresa, come hai detto te, è migliorato in tanti aspetti. È stato un Atleti che io non mi aspettavo sarebbe durato così a lungo in termini di intensità, perché è un qualcosa che sì, magari hanno fatto in passato, cioè ci sono state folate dove l'Atleti durante le partite andava a pressare a gridare alto, però diciamo non è un qualcosa che sosteneva nei 90 minuti. Invece mi sembra che comunque la condizione degli uomini di Simeone sia stata più che buona. Se guardiamo sul piano delle occasioni, è sì vero che l'Atleti ha avuto un netto dominio della ripresa, ma non ci sono state occasioni nitide, nitide. Qualche situazione importante, magari qualche mezza palla gol. La più clamorosa probabilmente è quella di Correa nel finale, in un finale, come ha detto Gab prima, rocambolesco, però ecco, è stato un atleti impreciso e anche un po' sterile da questo punto di vista. Una cosa che mi ha colpito, ecco, della strategia di Simeone, soprattutto nel primo tempo, era quello di cercare la realizzazione immediata non appena si recuperava la palla. Cioè, era un atleti che non voleva assestarsi nella metà campo del Manchester City o comunque fare una ripartenza più ragionata, ma andava proprio in maniera diretta e mi sembra che João Félix sia stato abbastanza isolato in questo nel primo tempo e diciamo, ha faticato un po' l'atleti a accompagnare l'azione e a portare su uomini. Poi senz'altro nella ripresa le cose sono migliorate, Simone ha messo anche diversi cambi, è stato un atleti molto più offensivo. Pensavo, o meglio speravo, che Carrara potesse avere qualche effetto lì sulla sinistra quando è uscito Walker, mi aspettavo magari riuscisse a mettere più difficoltà a Cancelo, invece questo non è successo e nel complesso secondo me il City, pur faticando tantissimo con la palla, ha difeso in maniera ordinata. Stone, secondo me, ha fatto una partita attenta in aria, ma anche Laporte, comunque, un paio di chiusure decisive le ha fatte. Quindi, comunque, è un City che, pur faticando, alla fine, secondo me, passa tutto sommato con merito, anche in virtù di quello che ha fatto all'andata.
Secondo me è entrato molto bene Fernandinho dalla panchina, che ovviamente Guardiola ha messo per avere più filtro lì in mezzo al campo e l'ha fatto sicuramente bene. Per quanto riguarda i giocatori di maggiore qualità dei Citizens, credo che nessuno abbia fatto una partita particolarmente felice, né De Bruyne, né Bernardo Silva, né forse Mahrez qualcosina in più, ma niente di che, né Foden, insomma non c'è stata nessuna prova individuale dei giocatori di maggior talento. Degna di nota, e io per quanto riguarda questo doppio confronto sono un po' combattuto su come giudicarlo, perché da una parte sicuramente la strategia di Simeone, e cioè come Simeone aveva pensato questo doppio confronto, questo iter nei 180 minuti, gli ha dato in parte ragione, dico in parte perché ovviamente poi non è passato, però Simeone voleva all'andata difendersi e giocare per lo 0-0 o comunque giocare per non prendere più di un gol e ce l'ha fatta perché ha preso solo un gol e quindi diciamo ha tenuto sicuramente in dubbio e in ballo la doppia sfida. Al ritorno nel primo tempo, come abbiamo detto, l'Atleti non ha fatto granché, però ecco, comunque il risultato era ancora di 0-0. E poi nella ripresa è successo quello che Simeone aveva in testa fin da quando aveva preparato questa doppia sfida, cioè andarsela a giocare negli ultimi 45 minuti col pubblico a favore, perché il Wanda Metropolitano è uno stadio che spinge molto, e le chance comunque ce l'ha avute e il predominio territoriale nella ripresa ce l'ho avuto. Quindi da questo punto di vista mi verrebbe da dire che insomma il doppio confronto è andato come lo voleva Simeone. Però ovviamente poi l'ha passato il City, quindi per questo motivo sono un po' combattuto su come giudicarlo, anche perché il City, come hai detto te, nei primi 90 minuti sicuramente aveva meritato la vittoria e poi anche nei primi 45 di stasera aveva fatto un pochino meglio, nulla di clamoroso, però un pochino meglio sì.
Ma no, sai, alla fine si può solamente discutere se la strategia di Simeone di fare un calcio ultra reattivo all'Etihad fosse adeguata per la qualità comunque dei giocatori che aveva a livello offensivo. Io credo che l'Atleti comunque nel doppio confronto, se facciamo appunto la somma delle due gare a livello difensivo, mi ha sicuramente stupito. Cioè l'Atleti quest'anno generalmente in Liga è stata una squadra molto meno solida di quanto abbiamo visto, di quanto o di quello a cui eravamo abituati, ecco, negli anni passati. Quindi il fatto comunque di aver limitato una squadra che segna tantissimo come il City di Guardiola a un solo gol in 180 minuti è sicuramente encomiabile. Poi però è ovvio che bisogna segnare più degli avversari per passare. Credo che comunque stasera un paio di situazioni, oltre alle mezze occasioni, ecco, con un po' più di lucidità, magari sarebbe arrivato il guizzo per andare anche ai supplementari e lì sarebbe stata tutta un'altra partita. Però, ripeto, comunque credo che nel complesso il City abbia fatto qualcosa in più. E secondo me, comunque, anche il City, almeno io penso, cioè, questo è un parere personale, anche nelle difficoltà nella ripresa, diciamo, forse anche un po' si è un po' preparato quel tipo di partita, nel senso che sì, magari si aspettava anche un Atleti che a un certo punto della gara avrebbe preso in mano l'iniziativa, banalmente perché doveva rimontare. E comunque non dobbiamo anche dimenticarci che questa partita arriva a cavallo di un periodo molto, cioè molto impegnativo, molto importante per la squadra di Guardiola, perché si gioca praticamente tutta la stagione tra la partita con Liverpool, la semifinale di FA Cup questo weekend, appunto questa partita. Questi erano tre banchi di prova molto molto impegnativi. Diciamo che al momento i primi due sono passati, due pareggi che comunque sono positivi, però ecco, sicuramente è stato un Atleti, alla fine secondo me esce a testa alta. Credo più che altro avrà anche il rimarico di aver perso un po' di inerzia positiva con quell'espulsione, quella rissa che di fatto ha fatto perdere quasi 6 minuti di gioco. In quel momento lì, ecco, secondo me si è certificato il passaggio del City.
Chiudiamo la puntata parlando di una squadra di cui non abbiamo praticamente mai parlato, perché insomma è una squadra che,
C'è un motivo.
sì, non va mai, non va troppo bene, e quindi diciamo non sorprende mai in positivo, ma dall'altra parte non sorprende mai neanche in negativo, cioè il Bologna che ogni anno fa il suo solito campionato tranquillo, a metà classifica, raggiunge la salvezza con tante giornate di anticipo e insomma non ha mai quella forza. E secondo me è anche normale che sia così, perché insomma la rosa non è quella di un Sassuolo o di una Fiorentina di quest'anno, e quindi diciamo non va neanche a lottare per un posto in Europa. Però la stagione del Bologna è comunque interessante, secondo me, perché è una squadra che ha cambiato modo di giocare, e nonostante questo, diciamo appunto, i risultati sono rimasti più o meno identici. Perché se gli anni scorsi il Bologna di Mihajlovic aveva un approccio molto aggressivo, si orientava sull'uomo con un pressing molto offensivo e giocava partite spesso pazze con tantissimi gol, rimonte subite, rimonte fatte, quest'anno è un Bologna molto più lineare che di solito difende non pressando alto, ma rimanendo con un baricentro medio-basso e compatto, cercando appunto di difendersi più nella propria metà campo che in quella avversaria, e poi di attaccare maggiormente in ripartenza e in generale di giocare anche con un giocatore offensivo in meno, perché gli anni scorsi giocavano spesso con Soriano trequartista, poi una prima punta e due ali molto offensive come Orsolini, a volte Barrow, Vignato e Sansone e compagnia. Quest'anno invece i giocatori prettamente offensivi ce ne sono solo tre, cioè Soriano e poi Arnautovic più Barrow o un altro a giocare in campo, e insomma è interessante vedere come i numeri offensivi siano nettamente calati, perché l'anno scorso Bologna era stata l'ottava squadra per non penalty expected goals creati con 1,32 in media a partita, quest'anno invece è la 14ª con 0,98. Dall'altra parte però il Bologna concede molto meno, perché l'anno scorso era 15ª per non penalty expected goals concessi con 1,53 in media partita, quest'anno invece è 12ª 1,18. È un altro dato che si ricollega a quello che dicevo io, è il cambiamento nel PPDA, perché l'anno scorso era la quinta squadra col PPDA più basso con 9,36, mentre quest'anno è la 13ª con 11,01, appunto, è una squadra che pressa molto meno.
Sì, il Bologna, ecco, è una squadra che spesso ha detto non so mai cosa voglia fare da grande, perché ha la sua stagione tranquilla, anche se come ecco, comprensibile comunque dalla tifoseria, anche per quello che hanno le ambizioni del presidente Saputo qualche anno fa, non è mai riuscito finora a fare quel salto di qualità per assestarsi in maniera definitiva nella parte sinistra della classifica e magari puntare a una qualificazione in Europa League. Cioè, ecco, questa prima parte di stagione aveva fatto abbastanza bene, sicuramente dopo il passaggio definitivo alla difesa 3, dopo la sconfitta a Empoli, la prima partita vinta con la Lazio per 3-0 in casa, questo passaggio alla difesa 3 ha migliorato un po' la tenuta difensiva, ha accorciato di più la squadra e senz'altro è stata una disposizione che ha messo i centrali più a loro agio, come anche dichiarato dallo stesso De Leo. Con la difesa 3 si è riuscito a mettere Medel in mezzo diciamo, alla difesa e a sostenerlo con due braccetti aggressivi come Soumaoro e Teate, che è stato un giocatore, comunque una delle principali novità, prime rivelazioni in questo campionato. Un braccetto interessante, abbastanza propositivo anche con la palla tra i piedi. e sono giocatori sicuramente, ecco, che si trovano meglio anche a livello di scalate, di uscite con questa disposizione. Io penso però che questo cambio di atteggiamento, questo abbassarsi, abbia limitato la pericolosità del Bologna perché non c'è tanta qualità o capacità, ecco, di ribaltare velocemente il campo. Cioè, perché tante volte il Bologna si è trovato a partire un po' troppo lontano dalla porta avversaria e, ad eccezione di Svanberg, ecco, diciamo, è un po' anche peccato di dinamismo da questo punto di vista. Credo che Soriano sia quello che quest'anno ci ha risentito di più di questo cambio.
Sì.
Non è
Zero
ancora
gol.
segnato in campionato, anche se è stato sfigato, e in questo va detto che comunque il Bologna è stato anche un po' sfigato perché ha colpito 19 legni quest'anno e solo Arnautovic ne ha presi 6. Però ecco, appunto, una squadra che ha fatto più fatica, ecco, a ribaltare il campo e non è più riuscito a creare occasioni come faceva nelle ultime 2 stagioni. A livello difensivo sicuramente è migliorato, sia banalmente come expected goals concessi, ma anche come clean sheet. Skorupski comunque è sicuramente salito in cattedra anche a livello di prestazioni, ha fatto una serie di parate decisive. Davanti a Arnautovic è stato molto cercato. Diciamo, finora comunque il suo impatto secondo me è buono, anche se a volte la squadra un po' si impigrisce nell'andare solo su Arnautovic. Secondo me ha abbastanza qualità il Bologna come trequartisti, come esterni per fare un gioco più associativo e magari, diciamo, il prossimo step, una volta trovato questo equilibrio difensivo, sarà cercare sicuramente di ritrovare un po' di verve offensiva, perché comunque credo che il Bologna, ripeto, abbia giocatori di discreta buona qualità sulla tre quarti. Però comunque da questo punto di vista il rendimento dell'austriaco sicuramente è buono finora e il Bologna adesso ha un calendario, almeno soprattutto nella parte finale, abbastanza buono anche per riprendere qualche punto, alzarsi un po', anche se non credo, diciamo, si sposterà in un range tra il 10° e il 12° posto, per intenderci. Non è partito bene questo 2022, però va detto che comunque ha avuto assenze pesanti perché è mancato Nico Dominguez per un paio di mesi, anche Scouten era mancato nella prima parte di stagione. Sicuramente il ritorno di questi due giocatori può dare più qualità e anche più solidità per quanto riguarda il centrocampo del Bologna. E niente, per adesso comunque è una squadra organizzata, una squadra che appunto sta facendo il suo campionato normale.
Tra l'altro Nico Dominguez quest'anno secondo me ha dimostrato di essere un giocatore migliorato, che se gli anni scorsi aveva un ruolo più tra virgolette box to box, quest'anno ha dimostrato anche in un contesto diverso e anche con compiti diversi perché deve rimanere un po' più bloccato, ha dimostrato di saper interpretare molto bene anche questo ruolo e secondo me è un giocatore su cui squadre di livello maggiore dovrebbero provare ad investire. Chi invece, oltre a Soriano, ha perso un po' ed è stato un po' danneggiato da questo approccio, tra virgolette, più difensivo, sono Orsolini, Barrow e anche Vignato, che purtroppo non ha quasi mai giocato quest'anno, e secondo me invece è un giocatore di qualità e che se giocasse più minuti farebbe almeno due passaggi chiave e mezzo in media ai 90 minuti, con passaggi chiave intendo tiri assistiti, comunque vedremo magari nelle prossime settimane col Bologna che giocherà in maniera più tranquilla, potrà trovare più spazio.
Tra l'altro Vignato quando ha giocato quest'anno ha giocato in posizioni molto random, tipo ricordo a Empoli aveva giocato come mediano barra mezzala, oppure è stato anche utilizzato come quinto a tutta fascia. Ecco, ripeto, sicuramente è un cambio di atteggiamento, un cambio di modulo che ha penalizzato i giocatori più offensivi, però ha anche valorizzato qualche elemento come Ichi, che sicuramente soprattutto nella prima parte di stagione ha fatto molto bene a livello realizzativo. E paradossalmente, secondo me, si trova anche meglio in alcune situazioni a giocare come laterale a destra piuttosto che come laterale a sinistra. Sicuramente è un esterno molto interessante da questo punto di vista.
Mick, prima hai detto che il Bologna sta facendo il suo, tu sei d'accordo o secondo te poteva fare di più in questo campionato?
Ma sai, è difficile rispondere a questa domanda perché se guardiamo la rosa del Bologna ci sono anche parecchi giovani. E quindi i giocatori comunque si devono sviluppare e devono crescere. Poi, secondo me, non è una rosa, come avete detto, ottimamente assortita, è un po' una coperta corta. L'anno scorso si pensava che bastasse inserire un attaccante che avesse più familiarità con il gol per magari lottare per l'Europa. L'attaccante è arrivato perché alla fine Arnautovic i numeri li ha fatti, però il cambio di atteggiamento probabilmente alla fine non ha pagato. Quindi il cambio, l'arrivo di Arnautovic è stato compensato negativamente dal cambio di atteggiamento. Però il cambio di atteggiamento ha migliorato la fase difensiva, ha fatto esprimere meglio alcuni giocatori, diciamo quelli che giocano solitamente nei 50 metri difensivi, però ha penalizzato quelli che giocano dall'altra parte. Quindi mi sembra una delle tante squadre italiane che non è stata costruita ottimamente, insomma, che ancora non sa se deve giocare in un modo, deve giocare in un altro. Questo non per colpa di qualcuno, ma per proprio come è stata organizzata la rosa. Spero che l'anno prossimo si sceglierà una linea tecnico-tattica ben precisa, si riuscirà a trattenere i giovani più interessanti, penso, o i giocatori più interessanti in generale, penso a Svanberg, penso a X, penso a Scouten, e però si riesca ad aggiustare la squadra scegliendo verso quale direzione andare, cioè una squadra più reattiva oppure tornare a una squadra un po' più proattiva anche in non possesso. Per il resto sono d'accordo però che hanno fatto il loro campionato, cioè nel gruppo il Bologna di quelle squadre che con la Serie A 20 squadre, quelle compagini con la Serie A 20 squadre a febbraio hanno finito la stagione. Questo vuol dire avere il campionato a 20 squadre, cioè trovi 3-4 squadre, a volte 5, che a febbraio-marzo hanno già finito il campionato. Questo è il problema di avere 20
Comunque non è
squadre.
scontato farlo, perché basti vedere la Samp che insomma partiva con prerogative
No,
maggiori e poi invece
assolutamente.
si trova lì a rischiare di
No, no,
retrocedere.
assolutamente, ma infatti io, secondo me, lo staff tecnico ha gestito bene la rosa a disposizione, però ripeto, se la società vuole fare un campionato tipo quello che sta facendo la Fiorentina, quindi dove si possa sperare fino all'ultimo di lottare per l'Europa, secondo me la base c'è, però bisogna trattenere i giocatori più forti e migliorare la rosa scegliendo in che direzione andare. Perché poi alla fine puoi lottare per l'Europa facendo un calcio o facendone un altro, però devi costruire tutta la rosa per fare quel tipo di calcio. In questa maniera invece è una rosa, per certi versi mi ricorda la Roma, cioè che c'ha una metà campo per fare un tipo di gioco e l'altra metà campo per farne un altro, e quindi alla fine si creano degli scompensi.
Vedremo un po', speriamo ovviamente che Mihajlovic risolva i problemi di salute che sono nuovamente sorti, anche se a quanto ha detto anche lui, meno gravi per fortuna rispetto a quelli che aveva avuto qualche tempo fa. Io direi che possiamo chiudere qua, con grande gioia possiamo dire di essere rimasti l'unico spazio in Italia in cui si parla di calcio senza tirare in mezzo Allegri ad ogni argomento, anche
L'hai appena fatto.
Extra Juve, vabbè, volevo togliermi questo sassolino. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao Mick.
Ciao a tutti, io vado a vedere OneFootball.
Bravo, ricordate di cliccare sul link qua sotto. Ciao.